Di che cosa parliamo quando noi parliamo di Costituzione? Voi direte, è un problema serio questo? Accidenti, è un problema molto serio questo. Anzi, è l'origine di molti malintesi e di un sacco di problemi conseguenti. Pensate solo a questo. Noi parliamo tranquillamente, per esempio, di Costituzione, che so io, della Repubblica Romana, di quella d'allora, o dell'Impero Romano, o della Costituzione della Polis greca. Abbiamo l'idea, in sostanza, che tutti i sistemi politici siano dotati di una loro Costituzione. Dove questa Costituzione è in sostanza la sintesi, il riassunto, la rappresentazione di quelle che sono le regole di gestione del sistema politico. Se noi diciamo qual era la Costituzione del Regno d'Egitto, uno dice la Costituzione del Regno d'Egitto e comincia a descrivere come era stratificata la società, che cosa faceva il faraone, cosa rappresentava il faraone e così via. Se parliamo della costruzione della Repubblica Romana, parliamo della funzione dei consoli, del senato, dei comizi, cos'era la figura del dittatore e poi via via, complicandoci la vita, andiamo a esaminare quelli che erano i principi con cui l'antica Roma repubblicana gestiva il potere pubblico. Esiste cioè un concetto descrittivo di Costituzione. La Costituzione in senso descrittivo. E se vogliamo giocare, potremmo anche parlare di costituzione di sistemi più piccoli. La vostra famiglia ha una costituzione. Uno potrebbe dire, ma siamo matti? Non c'è una carta con sottoscritto Costituzione della famiglia di Mario Rossi? E sì. Però se ci pensate, alcune regole di fondo, la vita di un nucleo sociale così piccolo come la famiglia, ce l'ha. Ci sono delle regole ripetute, delle prassi consolidate, per cui è probabile che una famiglia normale, che cosa si mangi la sera a cena, abbia una gestione decisionale trascurabile, mentre se bisogna discutere dove si passano le ferie, incomincia ad essere già un procedimento un po' più complesso, e magari se bisogna traslocare in un'altra casa, in un'altra città, implica una certa complessità della questione. E queste sono regole che probabilmente sono abbastanza rispettate. Se voi siete iscritti a un'associazione, a un club, a una confraternita, a una loggia, tutto questo ha uno statuto. E questo statuto è la costituzione di quell'associazione. Dice quali sono gli organi, come sono costituiti, che diritti hanno i soci, come si decide, che valore hanno le decisioni, come si espulsi, e vedete che è un apparato normativo. Quella è la costituzione. Esiste cioè in molte strutture una Costituzione non soltanto che deriva dalla nostra osservazione ed è il frutto di una descrizione da antropologo. Quindi l'antropologo arriva qui e dice oggi scrivo un libro sulla Costituzione delle famiglie italiane. Sarebbe interessante, tra l'altro, no? Voglio vedere come le famiglie italiane si reggono, si governano. Rispondo alla domanda, come si governa quel nucleo sociale? E descrivo la sua Costituzione, le sue regole di base. Magari quella famiglia c'è fuori scritto Costituzione della famiglia Rossi e anche ha scritto una serie di regole. perché no? Anzi, ci penso a casa mia, erano quattro fratelli e per noi esistevano delle regole scritte precise. Chi ha la priorità nella scelta delle mutande era oggetto di regole tassative. Era in qualche modo una costituzione in piccolo di una convivenza tra quattro individui sufficientemente disordinati per avere dei problemi di ordine spontaneo. E questo comporta una costituzione in senso prescrittivo. Allora, mettete per esempio che invece di essere un antropologo e un politologo, un pool di studiosi che viene a studiare la Costituzione d'Italia. Viene a studiare con la Costituzione d'Italia e può avere due atteggiamenti molto diversi. Può andare a leggersi la Costituzione italiana, diciamo la carta costituzionale, il documento normativo, quindi la fonte normativa, o può andare a descrivere come nelle Repubbliche italiane si governa di fatto. E può fare delle scoperte interessanti. Può scoprire, per esempio, che la Costituzione documento dà delle prescrizioni che sono sufficientemente rispettate dagli attori politici, ma gli attori politici la integrano con una serie di comportamenti che non stanno scritti nella carta, ma sono comportamenti seguiti di fatto. Allora, se io sono un giurista voglio sapere qual è la norma che si applica. Se sono un politologo non mi importa un fico quale sia la norma che si applica, mi interessa sapere come funziona il sistema. Quello che a me interessa è l'oggetto di uno studio descrittivo che risponde alla domanda come si governa di fatto, parentesi, se si governa la Repubblica Italiana. Sono due cose abbastanza diverse. Vi faccio un esempio, non prendete appunti perché su questo torneremo. Io voglio sapere come si forma il governo in Italia. Apro la Costituzione, documento, e la Costituzione mi dice più o meno questo. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e su sua proposta i ministri. Punto. Dopo, entro dieci giorni, il governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia. Punto. Fine delle regole. Ma se io devo descrivere a qualcuno come funziona il governo in Italia, allora devo prendere un atteggiamento molto diverso e devo chiedere innanzitutto scusa. Vuoi sapere come si forma oggi, come si formava 10 anni fa o come si formava prima del 1993? La Costituzione non è cambiata, fortunatamente. Il documento, le prescrizioni, le regole sono quelle. Però è cambiato il modo di applicarla, per una serie di questioni che sono diverse dalla Costituzione. Quando io ero piccolo mi ricordavo il balletto. Il balletto era questo. Si facevano elezioni, la DC diceva sempre, bisogna vedere se aveva un percento in più, 1% in meno, cosa facevano i socialisti, cosa facevano i liberali, eccetera. Alla fine delle elezioni, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, scusate, aveva da nominare il capo del governo. E come faceva a nominare il capo del governo? Non c'aveva nessuna indicazione da parte degli elettori. La situazione era quella. La DC aveva preso il 32%, il PC il 27%, i socialisti il 10%, i liberali il 4,5%, i repubblicani il 4,8%, grande successo perché il libero 4,2%, e il bis il 5%. Questo era lo Stato. Cambiava 1% in più, 1% in meno, questa è la situazione. Il Presidente della Repubblica a questo punto consultava i partiti. Li invitava al Quirinale, non invitava i partiti perché i partiti sono associazioni private non riconosciute, benché l'articolo 49 dica, si prevede, in Italia hanno scelto di non essere assolutamente dei soggetti giuridici seri. Non c'è dal punto di vista giuridico tra il partito che ha il 30% dei voti e la bociofila, non c'è differenza, sono associazioni private. Di conseguenza il Presidente della Repubblica non chiamava il capo dell'associazione privata, chiamava il capogruppo parlamentare, cioè quello che presiedeva il gruppo parlamentare di quel partito. E quindi chiamava il capogruppo parlamentare di C, quello del PC, in ordine decrescente, in ordine crescente, dipende, e questo si portava dietro il padrone, cioè il segretario del partito. Faceva le consultazioni che duravano giorni, e chiedeva a questi partiti, ma voi siete in grado di esprimere la maggioranza? E se siete in grado di esprimere la maggioranza, chi pensate che sia la figura politica che può guagliare questa maggioranza? E allora ricominciavano i giochi. Il PC era escluso, il MIS era escluso, si giocava su quei cinque partiti, tre dei quali, qualche volta uno solo di minoranza, eccetera, aveva delle speranze di raggiungere il voto di fiducia. E a questo punto diceva, ma la persona politica in questo momento che ha più possibilità è tendenzialmente Giulio Andreotti, in subordine chiunque altro, e diceva una conferenza nuova, rumore, titoli, eccetera. A questo punto il Presidente della Repubblica invitava al Quirinale questo soggetto e diceva, le conferisco il mandato a formare il governo. Ed era prassi che questo soggetto dicesse, grazie Presidente, lo accetto con riserva. Riserva, sempre così. Riserva perché? Perché a questo punto il Presidente del Consiglio, in pectore, incominciava lui a consultare in maniche di camicia intorno al tavolo i partiti e trattavano. Io chiedo due ministeri, un sottosegretario, la Presidenza dell'IRI, nonché anche mia moglie che vorrebbe avere. A questo punto facevano la trattativa sul programma politico, sulle cariche da istituire, e le volte che questa trattativa andava in porto, finalmente è passato un mese, due mesi, tre mesi, il Presidente del Consiglio saliva al Quirinale con tutta la stanza fuori che c'era finalmente e scioglieva la riserva. E a questo punto il Presidente della Repubblica lo nominava formalmente Presidente del Consiglio e partiva il governo. Che durava in media 9 mesi. Era una lunghezza fatidica. Ci metteva 3-4 mesi a formarlo e 9 mesi stava in carica in media. Un bel giorno questo governo è cominciato a avere i dissidi, c'erano le verifiche di maggioranza, eccetera, e capito che non era più aria, il Presidente del Consiglio dava le dimissioni. E a questo punto ricominciava la filiera, consultazioni, incarico, grazie, ma mi riservo, eccetera, altri 3 mesi, nuovo governo, altri 9 mesi. Magari la stessa persona fisica, tendenzialmente Giulio Andreotti, era presidente incaricato e i ministri 9 mesi erano gli stessi, casomai si cambiavano qualche di stasera. Questo è raccontato in via di fumetto, il sistema con cui funzionava quella parte di regole in una certa situazione politica, soprattutto dominata da un tipo di sistema elettorale e da una struttura dei partiti. Nel 93, dopo Tangentopoli, dopo la grande crisi, gli arresti e così via, il referendum elettorale che costringe il cambiamento del sistema elettorale e viene creato un sistema elettorale che allora è giudicato il più brutto del mondo, perché non l'avevo visto per di loro, che è prevalentemente maggioritario. E per una serie di vicende i partiti si mettono tutti quanti. Molti hanno finito in carcere la loro vita, altri si sono sciolti, hanno cambiato nome per questioni anche di politica internazionale. E il sistema maggioritario ha portato i partiti a coalizzarsi e a chiedere il voto dicendo noi candidiamo Pizzio come Presidente del Consiglio. E così noi abbiamo avuto una serie di elezioni in cui, guarda caso, sempre più chiaramente sono stati gli elettori a scegliere il Presidente del Consiglio. L'ultima volta è stato Romano Prodi per una manciata di voti, precedente Cavalier Silvio Berlusconi per un bel po' di voti, quella precedente Prodi per un po' di voti, quella ancora precedente di Cavalier Silvio, da un po' di tempo non c'è più Andreotti. Un risultato si è portato a casa. Cioè c'è ancora Andreotti, ma c'è solo una divisione. E quanto pare non governa, però. Questa è anche la forma e la sostanza. Allora, se non dobbiamo descrivere oggi allo straniero come funziona la formazione del governo, dobbiamo dire semplice cose. E gli diciamo, guarda, i partiti si coalizzano, cambiano un presidente, ma non lo cambiano nel senso che lo scrivono sulla carta. Lo dicono politicamente. Se noi vinciamo, il nostro leader sarà lui. Se lui raggiunge anche un voto di più, passano 23.000 voti, come ha dimostrato il professor Romano, e viene immediatamente nominato. Il Presidente della Repubblica aspetta che si costituisca il Parlamento, perché ormai è più difficile costituire il Parlamento che costituire il governo. Siccome ci sono 10 giorni di tempo, non può costituire il governo e poi il Parlamento deve ancora organizzare, nominare i presidenti, gli uffici, i gruppi, le commissioni, eccetera. Quando sono nominati i presidenti delle Camere, lui fa un fischio, arriva il vincitore delle elezioni e dice la vorrei nominare il Presidente del Consiglio. Sì, grazie, scusi, penso, sì, grazie. E in giornata è fatto il governo. È cambiato letteralmente il sistema di formazione. Non sto parlando della qualità dei governi, sto parlando soltanto del sistema di formazione. Il documento è rimasto quello, le regole sono quelle, sono mai cambiate e sono tutto sommato rispettate, ma è cambiata la prassi, come è vissuta la Costituzione. Per cui se noi dovessimo dire, vi descrivo la parte documentale della Costituzione per la forma di governo, possiamo prendere il testo pubblicato quest'anno, quello pubblicato nel 49, nel 50, ed è la stessa cosa. Le norme non sono cambiate. Se invece dobbiamo fare un saggio più politologico e dire come si governa oggi l'Italia, abbiamo da scrivere un libro completamente diverso. Totalmente diverso. Non capire la differenza tra questi due meccanismi significa tante cose, tra cui ledere uno dei principi su cui funziona la nostra cultura occidentale. La distinzione tra fatti e norme, tra fatti e valori. Non so se Baldo Pastore aveva già introdotto a questo problema, che per noi ci è piuttosto grande, ma una cosa sono i giudizi di valori. A me piace il mare, ah no, a me piace più la montagna. Finita. Un'altra cosa sono i giudizi di fatto. Costa più l'albergo il mare? No, costa di più l'albergo in montagna. Questo si può verificare. Ciò che si descrive si può verificare. Sono fatti. Ciò che invece è prescritto appartiene alla tecnica di lettura dei testi normativi, sono le regole. Se uno confonde i fatti con le regole, viene fuori un patalacchio. La riforma proposta e bocciata del referendum, proposta dai quattro saggi di Padella della Marga dell'Olanzago, dove si fa un discreto formaggio, una pessima costituzione, era una totale confusione tra ciò che è di fatto e ciò che è di diritto. Si voleva scrivere in norme quello che è una prassi che si sta consolidando ma non si è ancora consolidata. Grandissimi errori proprio intellettuali. Ecco, ve lo dico per spiegarvi come due piani siano due piani che stanno separati. Questo spiega perché noi possiamo parlare di Costituzione, anche dell'impero ittita, di cui non sappiamo molto, del Regno d'Egitto e della Repubblica Romana, tutti soggetti politici, organizzazioni politiche che non si sognavano di avere una carta costituzionale. Usiamo il senso descrittivo. Mentre la carta costituzionale è una questione infinitamente più recente. Qual è la prima carta costituzionale che si è avuta? Al mondo. Ma la carta che offre questo universo? Dove è stata fatta la prima costituzione? In Egitto? in America. Allora, abbiamo avuto due risposte interessanti. Una è la Magna Carta, che potete anche pronunciare Magna Carta, che si scriveva così, tra l'altro, 1215. L'altra è la Costituzione americana. Sono due cose molto diverse, perché sono giuste entrambe, cioè entrambe le risposte sono lecite, ma si riferiscono ancora a cose diverse. La Magna Carta non era una costituzione nel senso di un documento costituzionale. La Magna Carta, vi ho già accennato, era un patto feudale. Giovanni Santa Terra che tratta con i baroni la sua credibilità. E i baroni gli dicono, caro Giovanni Santa Terra, se tu pensi di poter governare su questo paese senza avere la terra, cioè non avendo il diritto, il potere ereditario di governare come signore questa terra, perché questa appartiene a tuo fratello maggiore che è andato a fare un viaggio in Palestina, tu devi rispettare una serie di condizioni che ti poniamo noi nobili. E ricordo ancora della tavola rotonda, cioè ricordo di una parità tra nobili, poi c'è un primus, un prior inter pares, un primus inter pares, cioè uno più alto in grado ma nei rapporti paritari tra nobili, a cui è conferito il comando. E questo poteva essere ereditario come era in Inghilterra, in altre situazioni elettivo. Conoscete una monarchia elettiva? Il Vaticano. Il Vaticano è una monarchia elettiva. Lo era anche il Stato Romano Imperatore, una carica elettiva, veniva eletto da un collegio elettorale in cui facevano parte i grandi elettori. Perché è detta essere la prima carta costituzionale? Ma che semplicemente perché questa Magna Carta poneva per la prima volta una serie di garanzie di libertà. La libertà personale, la prerogativa del Parlamento quando si votano i tributi, la libertà del domicilio e così via. Questo è l'origine del costituzionalismo, la Magna Carta. Ma il costituzionalismo matura nel Settecento. E matura guardando a quale esperienza? L'esperienza dell'Inghilterra, guarda caso. E questa è una delle cose un po' buffe della nostra storia, nel senso che la nostra storia ha prodotto a partire dalla rivoluzione americana e poi con la rivoluzione francese e poi con l'esportazione della rivoluzione francese con le spade e Napoleone e poi con tutti i motti dell'Ottocento con le rivoluzioni piccole e grandi e poi con la grande crisi della guerra mondiale e poi con le rivoluzioni post prima guerra mondiale e poi con la distruzione del fascismo dei tutti i paesi europei e poi con la caduta del muro di Berlino ha prodotto una serie di fioriture stagionali di documenti costituzionali di cui il primo è quello americano, anzi, a dire il vero, i primi sono quelli delle colonie americane, perché prima della Costituzione degli Stati Uniti non ci sono dati in Costituzione i 13 stati coloniali americani, da Rhode Island in poi, la Virginia in particolare. Ma diciamo che la Costituzione moderna è sempre riconosciuta nella Costituzione degli Stati Uniti. Tutte queste Costituzioni hanno guardato all'unica esperienza, diciamo, liberale, costituzionale che esistesse nel mondo. Era l'esperienza inglese. L'esperienza inglese che incomincia dal 1215, per l'appunto, dalla Magna Carta, e poi continua attraverso una serie di tappe, tra cui la riproclamazione della Magna Carta, che è stata riproclamata, credo, 50 volte, che vuol dire che era sempre una trattativa tra re e baroni, quando i baroni si imponevano, dicevano, adesso rigiura che rispetterai la Magna Carta. E allora diceva, va bene, lo giuro.
si ritorna indietro, perché adesso sembra falsificato. E alla fine il sistema inglese si stabilizza in forme costituzionali dopo la rivolta parlamentare del 1630, dopo le questioni di Cromwell e dopo la rivoluzione gloriosa, e dal 700 in poi funziona in forme costituzionali. Che cosa vuol dire che funziona in forma costituzionale? Vuol dire che l'Inghilterra sviluppa un sistema di governo che per la prima volta in epoca moderna è impostato su regole e su divisione di ruoli, che sono le basi di cui si occupa il costituzionalismo. Una chiarezza sul potere di sovranità, chi ha il potere, le prerogative del Parlamento e della Corona, l'autonomia dei giudici, la separazione dei poteri, i diritti e le garanzie delle libertà e dei diritti. Queste sono le basi di un sistema costituzionale, così come era concepito dal Settecento. Tutto questo l'Inghilterra non lo ha mai scritto in un documento. Non esiste la Costituzione inglese come documento. E questa è la cosa un po' buffa, perché noi abbiamo una fioritura di documenti costituzionali che cercano di trascrivere ciò che in Inghilterra ha avuto valore, efficacia e stabilità, ma non è stato mai scritto in un documento. In qualche modo è anche sorprendente tutto questo, ma spiegabile con la tipicità e l'esclusività della costruzione del regime politico inglese. Inghilterra, modello, faro del pensiero costituzionale, che però non ha avuto mai la necessità e neanche la voglia di scrivere la Costituzione, anche se ancora oggi c'è un forte movimento che dice che è ora di scrivere la Costituzione. Che vuol dire che non vuol dire che l'Inghilterra non abbia atti costituzionali. Per esempio, l'unione delle corone inglese e scozzese è un atto fondamentale del sistema costituzionale inglese. Le prerogative del Parlamento sono un atto fondamentale. La Devolution to Scotland, recentissima, è un atto fondamentale. Da quando l'Inghilterra è in Europa ha dovuto anche dotarsi di una carta dei diritti. Si sta avvicinando, ma non ha mai chiuso tutto questo in un documento che si chiama Costituzione, perché esiste una Costituzione americana, esistono sbagliate Costituzioni francesi, esistono Costituzioni belga, spagnola, portoghese, tedesche, svizzera, svizzera che sono formate per i buchi, sono fatte una Costituzione italiana, ma non esiste una Costituzione inglese. Anzi, quando la rivoluzione francese portò in Europa il movimento per la Costituzione, gli inglesi dissero: ma come sono buffi i francesi, però non hanno mai avuto un feeling. E buffi perché pretendono di creare per atto di volontà quello che non può non essere invece il prodotto della storia. Edmund Burke era il teorico di questa critica. Come fanno a pensare che un paese venga costituito soltanto per un'assemblea di signori decide di farlo? Non è così che si sviluppa una Costituzione, dicevano gli inglesi. La Costituzione si spiega, si sviluppa sedimentando i fatti storici. Per la forza, loro erano un'isola, anche un po' mediove, e solo i normanni avevano pensato di invaderla. Dopodiché, tutti gli altri tentativi sono falliti e loro sono rimasti nella loro splendida continuità. L'Europa continentale invece è stato teatro di guerra, rivolte, sommosse politiche, rivolgimenti di regime, culminati con la rivoluzione francese. La rivoluzione francese, guarda caso, che segue la rivoluzione americana, due rivoluzioni portano a scrivere in un documento quelle che sono le regole di gestione di quel sistema politico. Fenomeno del tutto recente. Fenomeno del tutto recente, di cui noi siamo eredi, e siamo anche spettatori. Tutti possono dire che bella è la Costituzione, come voglio bene la Costituzione, ma non possono dimenticare che non c'è Costituzione che non sia bagnata di sangue. Le Costituzioni sono sempre la chiusura di un periodo di rivoluzione. Storicamente lo sta. Lo Statuto del Partito da cosa viene? Tutte le carte del 48 vengono dal 48. Oh mamma mia, succede un 48, la rivolta del 48, la rivoluzione in tutta Europa del 48, bagno di sangue, da cui esito sono carte costituzionali. La prima guerra mondiale ha segnato un'altra cesura, come vi dicevo. La Germania, l'Austria, altri paesi escono distrutti, lacerati, spaccati da questa stagione di violenze e la chiudono con una Costituzione. La seconda guerra mondiale è uguale, non a caso Italia, Francia, Germania e così via chiudono la stagione della guerra con una Costituzione. La Francia di De Gaulle, guerra in Algeria, crollo del sistema politico, chiusa con la Costituzione. Nel 1989 il crollo del mondo di Berlino, il crollo dei regimi del socialismo reale cosiddetto, e si evita in quasi tutti i paesi la guerra civile con un accordo sulla Costituzione. Costituzione e guerra civile vanno di pari passo, perché tutte queste questioni che vi ho posto sono tutte sostanzialmente guerre civili. La rivolta degli americani contro gli inglesi era vissuta come una guerra civile, erano la stessa, come dire, razza, la stessa cultura, le stesse tradizioni, la stessa lingua, una frattura all'interno di un corpo che era, diciamo, fraterno e la cui guerra è stata vissuta come una guerra civile. Le guerre mondiali sono state a loro volta guerre civili, sono state guerre sociali. Non a caso una delle risposte alla prima guerra mondiale è stata la rivoluzione sovietica e la risposta alla seconda guerra mondiale è stata la guerra fredda con due occhi. Invece c'è un elemento drammatico all'origine delle carte costituzionali senza del quale non si può capire che cosa serve la Costituzione. E anche per questo è un po' buffo, è un po' stupido, è un po' da ignoranti, un po' da orrosaggi padella per intenderci, pensare di riscrivere totalmente una carta costituzionale senza la previa guerra civile. Così come è buffo pretendere di scrivere la Costituzione europea senza, non dico una guerra civile, ma qualcosa che assomigli, cioè la soluzione di quelli che sono i conflitti sociali, perché sono i conflitti sociali che generano la politica, dando come input il bisogno di politica, il bisogno di governo. E il conflitto sociale è composto, risolto dalla Costituzione. Nei termini assettici del giurista, si parla contrapponendo tre termini: potere costituente, che genera una Costituzione, che genera a sua volta un potere costituito. Si gioca sempre su questo verbo costituire. Costituente, costituzione, costituito. E nella con gli occhiali del giurista quello che importa è essenzialmente lo studio di questo. La Costituzione finisce con essere l'atto che si sovrappone a tutto il resto dell'ordinamento giuridico e siccome il giurista studia l'ordinamento giuridico positivo, quello che concretamente è, incomincia a studiarlo ponendosi il problema di quali siano le sue regole costituenti. e cioè quale sia la Costituzione. Mentre il giurista guarda con senza occhiali, si presenta gli occhiali e guarda con la vista annebbiata a quello che è il potere costituente, che è un concetto giuridico, ma è un concetto giuridico quanto era un concetto geografico quello che c'era scritto sull'Africa, nelle carte sull'Africa americane, il disunto de homines, come dire, ci sono le homines e io non me ne occupo più. Non so che cosa dire geograficamente dell'Africa, non la conosco, ti dico soltanto qui ci sono le homines. Fine del mio messaggio geografico. E così il giurista dice, parlo del potere costituente per dire che qui ci sono le homines. Non so che cosa dire in termini giuridici del potere costituente. Se non che il potere costituente si contrappone al potere costituito che è la Costituzione, in quanto in Costituzione potere costituito è il mondo del diritto. E perciò questo è il mondo del non diritto. È il mondo della rivoluzione, il mondo della sommossa, il mondo della guerra civile. È il mondo della lotta politica senza regole, lotta politica da cui escono dei vincitori, e quei vincitori la prima cosa che fanno è costituire il loro potere. E quindi c'è l'esclusione di una parte, di un nemico da questa Costituzione. Non è che si tengono tutti per mano, vincitori e vinti, si sorridono e dicono siamo fratelli. Non è così che funziona. Funziona con la espulsione di qualcuno e con la costituzione di un sistema costituito attorno a una serie di regole, di principi, di valori più o meno condivisi. Ma quando si parla del potere costituente si fa gioco forza riferimento a un qualcosa che vive fuori dalle regole, fuori dal diritto, qualcosa che non è giuridico, è puro potere, è magma. È un magma senza forma, è un magma fondante perché è quello che dà la forza, l'impulso a costituire una forma costituzionale, ma che di per sé sta fuori le regole giuridiche. E come tutte le cose magmatiche, è pericolosa. Se voi leggeste gli atti dell'Assemblea Costituente francese, quella della rivoluzione, che intorno al 90, al 91 stava discutendo come darsi un sistema giuridico costituzionale, la prima esigenza che veniva posta è ragazzi facciamo presto perché non si può pensare di vivere in un sistema dove non c'è regola per il potere. Dove si torna a quello che nel 700 era considerato, anche nel 600, era considerato lo stato di natura. Lo stato di natura di Hobbes. Conoscete questa parola? Anche questa si è studiata nella nostra scuola. Fantastico. Hobbes, teorico proprio del contrasto a cui si esce dello stato di natura, dove homine, homo, homini lupus. Dove l'uomo è il lupo per gli altri uomini. Per gli altri uomini. Dove esiste la lotta, esiste la legge del più forte, nessuna altra legge. E questo stato di fatto, miticamente considerato stato di natura come modello teorico, di fatto una fase pre-costituzione, è una fase da cui bisogna uscire con una certa urgenza conferendo il potere a un sistema costituito, cioè ha delle regole, ha delle procedure che si chiudono delle regole. Perché solo con questo dà pace sociale e certezza della forza. Noi ovviamente potremmo riscrivere questa storia anche in termini autobiografici. La nostra Costituzione da che cosa deriva? La nostra Costituzione deriva da un crollo di un regime totalitario, un regime che avrebbe voluto essere totalitaria, ma non ce l'ha mai fatta, perché in Italia, come diceva l'altro cavaliere Benito Mussolini, governare non è difficile, è impossibile. E il crollo di questo sistema politico ha coinciso con una fase del conflitto, con il classico cambiamento di fronte degli italiani, e la guerra civile, non allegorica, guerra civile combattuta sulle montagne e sulle Alpi e sull'Appennino. E questa fase si è chiusa con un lungo periodo transitorio, che di conseguenza va, diciamo, dalla fine della guerra, 1945, al 1947, perché la Costituzione è entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, e questo periodo transitorio è stato, si chiama transitorio, proprio perché era un periodo di transito, in cui valeva il potere costituente. Valeva anche una Costituzione provvisoria, perché si è cercato di fissare delle regole proprio per comporre il pericolo dell'assoluta anarchia nel paese. E in questa fase c'è stato un evento di fondamentale importanza, che è il referendum istituzionale. Di quando? Vai. Referendum Repubblica-Monarchia, preceduto dalla ultima estrema villanata di quella Savoia regnante, cioè il fatto che il re, ledendo gli accordi, abdicò il giorno prima, perché non doveva abdicare, doveva essere cacciato ancora re, ma lui abdicò per svolgere il referendum senza la sua presenza, ma con il suo erede al trono, vinse la Repubblica, ma contemporaneamente fu eletta un'assemblea costituente. L'Assemblea Costituente è eletta per la prima volta nella storia d'Italia con un voto universale, anche femminile, e l'Assemblea Costituente svolse la sua classica attività costituente dando luogo alla Costituzione. Questo è stato il passaggio storico. Abbiamo avuto degli anni di un governo di coalizione di tutte le forze che si schierarono alla resistenza, la famosa eterchia, i sei partiti, le sei anime del CNL, del Comitato di Immigrazione Nazionale, con esclusione del nemico, il fascismo e i fascisti, e la costituzione di un organo che nel frattempo faceva anche da Parlamento, faceva anche le leggi, e faceva, disponeva la Costituzione, col vincolo di fare una Costituzione repubblicana. E tutto questo finì col 1 gennaio del 48 e con le elezioni poi del 16 aprile del 48, la Costituzione del primo Parlamento repubblicano costituzionale. Fine del lavoro dell'Assemblea Costituente anche come corpo legislativo, come Parlamento, e avvio di un'esperienza costituita, l'esperienza di un sistema resto della Costituzione. E non più, senza regole